ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quando preghi, Dio ti risponde di solito subito? Chiaramente no. Perché no? Perché no? Di solito Dio non ci risponde subito e spesso quando ci risponde non è come avremmo voluto. Perché questo? Posso dirvi questo? Dio sempre ci risponde nel modo giusto e sempre nel momento giusto. Quando Dio ritarda la sua risposta, attenzione, ritardare è al metro nostro, non quello di Dio. Quando Dio quello che risponde quando a noi sembra tardi, non è per mancanza di amore, e certamente non è per mancanza di capacità, è perché Dio sta usando quell'attesa per operare in noi. Quando Dio risponde diversamente da quello che abbiamo chiesto, perché Egli sa la cosa migliore. Vogliamo continuare il nostro studio in Marco, dove stiamo vedendo più del cuore di Gesù Cristo. Siamo arrivati in Marco capitolo 7 e oggi riprendiamo dal versetto 24, dove troviamo il racconto della donna greco o sirofenicia che chiede aiuto a Gesù. Aveva una figlia con un demone. Però visto che il Vangelo di Matteo aggiunge alcuni dettagli che non ci sono in Marco, oggi leggerò da tutti e due, perché ognuno ha qualche dettaglio che altro non ha. Quindi trovate con me, se volete mettere un segno, Matteo 15, dal versetto 21, e Marco 7, dal versetto 24. Ricordate che lo scopo di leggere e studiare la Bibbia non è per essere studiosi, non è per poter vantarci di quanto sappiamo, piuttosto è per conoscere di più Gesù Cristo, per poter avere più fede in Lui. Capendo meglio il cuore di Gesù Cristo e le verità che riguardano Cristo, ci permetterà di avere più fede e camminare in santità. Quindi nel brano di oggi, Dio, perché c'è questo brano? Perché c'è nella Bibbia quello che c'è nella Bibbia? Gesù ha fatto tante cose, perché mica tutto quello che ha fatto è nella Bibbia, anzi Giovanni dice proprio quello. Allora, perché questo è nella Bibbia? Perché questa donna greca, cananea, sirofenicia, non giudea, perché la sua storia è nella Bibbia? Non è per caso. È perché lo Spirito Santo voleva darci questa donna come esempio per noi. Infatti il suo cuore è un cuore da imitare. Quindi questa donna ci insegna come andare a Dio nella preghiera. Gesù era sulla terra, lei andava a Lui fisicamente. Gesù non è più sulla terra fisicamente, noi andiamo a Dio in preghiera. Questo è il cuore di avere. Quindi voglio iniziare con Marco 7, leggendo 24. Però prima qualche piccolo fondo. Gesù era già molto conosciuto. C'era già molta opposizione a Gesù. Ricordate i farisei e gli scribi volevano già uccidere Gesù. E perciò Gesù voleva tempo tranquillo con i suoi discepoli, ovunque andava c'erano grandi folle e Gesù ha preso i suoi discepoli per uscire dall'Israele, andare in Tiro Sidone, un altro paese accanto, dove non era il paese dei giudei, quindi Gesù era meno conosciuto, ha detto andiamo lì, perché qui lì ci sarà meno gente che mi conosce. E comunque Gesù aveva anche un appuntamento lì con questa donna. Ricordate con il miracolo dei pane e pesci che Gesù, quando è andato, dove stava andando? A cercare un posto di riposo. E c'era la folla, ha fatto il miracolo, poi ha attraversato il lago e lui ha camminato sull'acqua e dall'altro lato c'era la folla. Adesso lui porti i discepoli fuori di Israele. 7:24. Poi partì di là e andò nel territorio di Tiro e di Sidone, entrò in una casa e non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Anche in questo paese greco pagano Gesù era conosciuto perché la fama era sparsa anche lì. E quindi anche là la gente cercava Gesù. In Marco 7, 25 e 26 sentiamo di questa donna. Vado avanti. Infatti una donna, la cui figlia aveva uno spirito immondo, avendo sentito parlare di Gesù, venne e lì si gettò ai piedi. Ora quella donna era greca, sirofinecia di origine, e lo pregava di scacciare il demone da sua figlia. Tante persone. Questa donna arriva proprio a Gesù, si gettò ai suoi piedi e pregava lui di liberare suo figlio da questo demone. Allora, notate che era greca, che vuol dire non giudea, parlava greco, probabilmente. Matteo aggiunge che era cananea. Chi erano i cananiti? Erano amici? Erano pagani, nemici di Israele? Storicamente pagano, adoravano falsi dei. Però questa donna era diversa, era cananea. Ma lei aveva sentito di Gesù e evidentemente conosceva cose dalla Bibbia. Perché lei chiama Gesù il figlio di Davide. Quindi questa era una cananea, ma sapeva del Dio di Israele. Lei era convinta che lui era il Cristo. Voglio leggere in Matteo adesso 15, 21, 22. Poi Gesù, partito di là, si diresse verso le parti di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea. Venuta a quei dintorni, si mise a gridare dicendogli: Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è terribilmente tormentata da un demone. Consideriamo questa donna. Lei viene a Gesù e gli si gettò ai suoi piedi. Cosa vediamo lì? Cosa vuol dire? Si gettò ai suoi piedi. Vediamo umiltà assoluta. Umiltà assoluta. C'è solo un modo di avvicinarti a Dio ed è con umiltà. Ricordate, in Luca Gesù dice: due uomini andarono al tempio a pregare. Uno era fariseo che stando in piedi pregò così una preghiera di orgoglio. L'altro, un pubblicano, si prostrò e non osò neanche alzare la testa al cielo. Dio si applacca, abbia misericordia su di me, peccatori. E quello è andato a casa giustificato, non quel fariseo. L'unico modo di andare a Dio è con umiltà. Se tu vai a Dio accusando Dio, ma chi andrebbe a Dio accusando Dio? Noi. Non è giusto! Perché? Quello è accusare Dio, accusare la provvidenza di Dio. Dio non ascolta quello. Dio è vicino agli umili, ma Dio resiste i superbi. Lei è andata, Gesù, piena di umiltà. Allora, tu come vai a Dio? Si mise a gridare. Il suo bisogno era profondo. Chi si avvicina a Cristo solo per curiosità non trova Cristo. Chi, sì, vorrei sapere qualcosa. Se tu vuoi Cristo, tu devi capire che hai bisogno di Cristo. Poi lei gridava queste parole importanti. Abbi pietà di me. Cosa vuol dire? Quando tu chiedi pietà, se sei la legge che viene obbedita, se tu lavori, hai un lavoro, e tu dai al datore le ore giuste per un mese, e quando è tempo della busta paga, tu diresti, abbi pietà di me, abbi pietà di me, e dammi la busta paga. Se vai a un negozio e vuoi comprare il cibo, e tu paghi alla commessa 100 euro di cibo, le dai 100 euro, abbi pietà di me e dammi quel cibo. Ha senso? No, tu non dici abbi pietà quando tu meriti la cosa. Tu dici abbi pietà quando tu non hai da pagare. E quello che ti serve tu non potresti comprare. Allora chiedi pietà. Quindi lei viene con grande umiltà, riconoscendo io non merito quello che desidero, che chiedo. Non merito. Quindi se tu rifiuti non posso arrabbiarmi, perché io non merito questo. Non merito. Quindi questo è importante. Però abbi pietà a chi dici questo? Sei un mendicante, morendo di fame, vedi un altro mendicante, peggio di lui, che non ha forse neanche più di alzare e non ha nulla. Direbbe questo primo a quel secondo, abbi pietà di me, dammi da mangiare. Avrebbe senso? No, perché sa, quello lì non è capace a risaudirmi, non è capace. A chi chiedi abbi pietà? A chi ha la capacità. Quindi lei sta riconoscendo in Gesù, tu puoi, quello che io ti sto chiedendo, tu puoi fare, io so quello. Abbi pietà di me. È importante un'altra cosa, quello che non dice. Lei non dice, ti prego Signore, ho vissuto per te, ho fatto questo, ho fatto quello, perciò ti prego di ascoltarmi. A volte vogliamo trattare con Dio. Senti, io ho fatto questo, io ho fatto quello. Ma quello non è cercare misericordia, quello è cercare di convincere Dio perché io ho vissuto per te. Ma sono stato bravo, sono stato un buon genitore, un buon coniuge, ho servito tanto, ho aperto la mia casa, ho fatto tante cose, Signore. Perciò, quello non è chiedere pietà, quello è pretendere. Signore, hai notato allora in base a quello che io ho fatto? No. Lei dice nulla di quello. Poi lo chiama Signore, che può essere Signore, come noi usiamo un segno di rispetto, può essere riconoscerlo Dio, però è un segno di rispetto minimo, è onore. E poi dice una cosa incredibile, che leggendo di Matteo, lei dice, abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Lei riconosce che Gesù è il Cristo, il Messia, il figlio di Davide. Gli apostoli non avevano riconosciuto questo ancora. Gli apostoli non avevano riconosciuto questo. In Matteo, siamo a Matteo 15, loro lo capiscono dopo. Non avevano ancora questo, i giudei in linea generale no. Ma questa donna sì. Questa donna, i due ciechi a Gerico, quando Gesù ha passato Gerico, lo hanno riconosciuto. Incredibile. Questa donna, conoscendo le scritture, avendo sentito di Gesù, ha detto, lui è il Cristo. E quindi si presenta così a lui. Allora facciamo un confronto. Come questa donna si presenta a Gesù e come noi ci presentiamo a Gesù. Come che ti presenti a Gesù? Lei con tutto il cuore, immensa umiltà, sapendo di non meritare nulla, che vuol dire accettando quello che Gesù avrebbe dato, abbi pietà, io non merito da te, con grande reverenza, gettandosi ai piedi, chiamandolo figlio di Davide, chiamandolo Cristo. Tu segui l'esempio di questa donna. Andiamo avanti per vedere come si è svolta la situazione. Allora, lei sta lì, abbi pietà di me. Allora, Matteo aggiunge vari dettagli che non troviamo in Marco, quindi voglio leggere lì, Matteo 15, da 23 a 25. Ma egli non le rispondeva una parola. I suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo, licenziala, perché ci gridi dietro? Ma egli rispondendo disse, io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e lo adorò dicendo, Signore, aiutami. La donna era venuta con grande umiltà, era venuta con fede, con reverenza, e Gesù non le rispondeva una parola. Perché? No, ha parlato con gli apostoli, non con lei. Lei era lì e non ha risposto a lei. Perché? Perché Dio spesso non ci risponde. Perché Dio vuole fortificare la nostra fede. Perché aspettando dobbiamo noi cominciare a concentrare di più. Hai mai pregato ma sei stato distratto? Cercavi di pregare ma la tua mente correva altrove? Perché non eri ancora disperato. Non eri ancora disperato. Quando Dio non ci risponde e man mano le altre porte cominciano a chiudere, perché spesso preghiamo ma allo stesso tempo abbiamo altre speranze, forse posso fare io questo, forse qualcuno mi può aiutare, forse questo, quindi confidiamo in Dio, ma non solo in Dio. Dio non risponde, non risponde, e così man mano tutte le porte chiudono. Cominciamo a essere disperati e allora cominciamo a guardare a Dio. Allora cominciamo veramente a guardare a Dio e togliere gli occhi da altrove. E finché non siamo a quel punto, non siamo pronti per Dio di rispondere. Quindi spesso Dio non risponde all'inizio, perché il nostro cuore non è pronto. Questa donna sta lì desiderando profondamente l'aiuto di Gesù e Gesù non risponde, ma i discepoli rispondono, non a lei, ma a Gesù. Che cuore hanno, che terribile. Loro vogliono mandare via questa donna. Leggo di nuovo la parte di 23. Ma egli non le rispondeva una parola, e i suoi discepoli accostatisi lo pregavano dicendo, licenziala, perché ci gride dietro. Loro vedevano questa donna come un disturbo, un problema che non volevano affrontare. Non erano aggravati per la sua situazione. Oh, che terribile questa povera donna. No, volevano solo che andasse via. Allora, scusate. Questi discepoli sapevano che solo Gesù poteva aiutarla. Il suo problema, altri non potevano aiutare. Loro sapevano questo. Loro sapevano che solo Gesù aveva il potere di poter aiutarla. Sapevano che lei non aveva altre speranze, ma non li interessava. Volevano solo essere liberati dal disturbo. Che terribile mancanza di amore. E noi? Ti sei mai trovato in una situazione dove tu eri la persona che Dio aveva preparati di poter esaudire, ma tu non volevi quel disturbo? E tu speravi che si andrebbe via questo problema, questa persona, che qualcun altro, non c'erano altri, ma tu speravi che qualcun altro avrebbe potuto, forse può fare questo, forse può fare quello, tutto per non avere io questo problema, io non lo voglio, sono già schiacciato, non riesco a fare quello che devo fare io, no, ti prego, no, ma forse, forse, e tu cercavi di creare, arrampicarti sulle specchi, mezzi nella tua mente dove quella persona potevi rivolgersi altrove perché non volevi tu il disturbo? Malvagità. Questo non è amore. L'amore desidera, arde, anche se non è possibile, e vorrebbe aiutare. Questi discepoli qui mancavano amore. Io ringrazio Dio che Gesù non mancava amore e non manca amore nei nostri confronti. E ci chiama ad amare come Egli ama. In Matteo 15:24 Gesù si rivolge agli apostoli, ignora il loro peccato, non manda via la donna, loro chiedono licenziala, Gesù non accetta questo, ma fa una dichiarazione a loro, ma lei è lì presente. Ma egli rispondendo disse, io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Importante questo. Prima della croce e la risurrezione, Gesù si rivolgeva solamente ai giudei, perché i giudei avevano le scritture. Loro sapevano del Cristo. I pagani non sapevano del Cristo. Dopo, Gesù sarebbe stato predicato a tutto il mondo, annunciato il tutto, compreso le risurrezioni, ma solo i giudei capivano del Cristo a questo punto. Così Gesù non è andato al mondo, non si è presentato, non ha detto di predicare al mondo, quello era dopo. Infatti, Matteo 28, dopo la risurrezione, Gesù appare ai suoi discepoli e dice, andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, tutti i popoli, adesso. Ma all'epoca, prima della croce, il messaggio era per i giudei. Nonostante il silenzio iniziale di Gesù, nonostante questa dichiarazione apparentemente negativa, non sono mandato ai gentili, ma solo ai giudei effettivamente, la donna perseverava a cercare aiuto da Gesù, essendo convinta che solo Gesù poteva aiutarla. Ed aveva ragione. Quindi, lei non smette di chiedere. Sentendo Gesù dire, sono stato mandato solo alle pecore perdute della casa di Israele, cosa fa? 15:25. Ella però venne e l'adorò dicendo, Signore, aiutami. Che immensa perseveranza. Non è offesa, non torna indietro. Lei adora Gesù, riconoscendolo Cristo, riconoscendolo Dio incarnato. Lei lo adora. A quel punto è una cosa rarissima. E continua a chiedere il suo aiuto. Che perseveranza, che fede. Fede nella potenza di Dio in Cristo e fede nel cuore di Gesù. Lei non diceva, ma lui non mi ascolta, vado via. No, lei dice, io resto qui. Perché lui è quel Salvatore. Lui ascolta, ha quel cuore. A questo punto Gesù, per la prima volta, si rivolge a lei. E lei dice qualcosa che potrebbe sembrare molto negativo, addirittura che potrebbe sembrare disprezzante. Ma io voglio notare il cuore di lei. Gesù non sta disprezzando lei, sta mettendo alla prova il suo cuore. Allora, leggo prima in Marco 7:27 e poi Matteo 15:26. Ma Gesù le disse, lascia che si sazino prima i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Matteo 15:26. ma egli le rispose dicendo: non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Cosa vuol dire Gesù? Perché sta chiamando questa donna e il suo popolo cagnolini. Gesù sta chiamando lei un cagnolino. Cosa vuol dire? Allora, prima di tutto, è importante capire. Hanno tradotto questo cagnolino, che è buona traduzione. C'è anche la parola cane. E come in italiano, anche in greco, questo è un diminutivo di questo. Cane in greco era usato per un animale che andava in giro per conto suo, non apparteneva a nessuno. Cani che correvano per strada, incutevano timore, mangiavano rifiuto, erano considerati schifosi e impuri. E nella Bibbia, quando si chiama qualcuno un cane, era un grande disprezzo. Attenzione ai cani, no? Gesù chiamava persone cani, Paolo chiamava persone cani, era un terribile disprezzo. Invece la parola cagnolino era un cane addomesticato, amato dai suoi padroni, che viveva in casa con le persone, mangiavano il cibo dal tavolo dalle persone, dal loro cibo davano ai cani. Quindi tutto un altro tipo di animali, cioè sempre i cani, ma quelli erano cani odiati, disprezzanti, questi erano cani amati. Ricordate, Dio aveva un piano speciale per i giudei che erano i suoi popoli, quindi i figli erano in questo punto i giudei. I cagnolini erano le altre persone amati, ma non ancora figli. Quindi era dire, voi non siete a livello dei figli, ma siete cagnolini. Quindi, per dire, potete entrare in casa, ma i figli devono mangiare prima. Potete entrare, i cagnolini vivevano in casa, ma i figli devono mangiare prima. E la donna, se fosse stata piena di orgoglio, come avrebbe risposto? Oh, mi chiamo un cagnolino, tu dici che loro sono meglio di noi. Invece, con piena umiltà, non era minimamente offesa, continua ad avere fede. Leggo Marco 7, 28 e poi Matteo 15, 27. Ma ella rispose e gli disse: sì, signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli. Matteo? Ma ella disse: sì, signore, però anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Questa donna è un esempio per me e per te. Di cosa vuol dire umilmente accettare quello che Dio ci dà e non mancare la fede. Dio non ci tratti diversamente. Se Dio dà a te un lavoro molto pesante, con tante ingiustizie, e dà ad un altro un lavoro molto meno pesante, cosa fai? Ma non è giusto! Perché io devo avere questo lavoro? Perché? Malvagio sei. La donna diceva: abbi pietà di me. Io accetto le briciole. Se Dio dà a te una brutta salute, pieno di problemi, ad un altro dà una buona salute, chi sei tu per lamentarti? Cioè, noi non meritiamo alcun bene. La donna era contenta di dire: basta una briciola, Signore, non chiedo quello che dai ai figli. Io non sono una figlia, io sono un cagnolino, accetto quello che vuoi darmi. Questo è come avere risposte da Dio, con quell'umiltà, con quel cuore umile. Signore, io non ce la faccio e mi metti davanti a un'altra persona da curare? Signore, accetto questo. Invece, no. No, Signore, accetto quello. Sarò schiacciato. Non avrò tempo per me. Sarò stanco. Non importa, Signore, accetto. Capisco che Tu mi metti davanti a questa situazione. Mi fido di te. Mi fido di te. Lei accettava. Infatti lei aveva sentito speranza nelle parole di Gesù, perché prima ha detto: lascia che si sazino prima i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Lascia che si sazino prima. Ah, lui sta dicendo che ci sarà anche per me. Il cuore non è duro, il cuore è aperto. Sapevo che Gesù aveva quel cuore. Quindi lei sapeva che Dio era pronto a curare anche una donna cananea come lei, che aveva fede. E lei, la sua fede non vacillava. Lei ha fede nella potenza di Gesù, ha fede nel cuore di Gesù e aveva fede nel tempo di Gesù. E quindi non era offesa, non era scoraggiata, continuava a restare ai piedi di Gesù e Gesù alla fine ha risposto. Infatti Gesù aveva ritardato la sua risposta per fortificare la sua fede. Adesso Gesù, vedendo la sua fede, risponde con grande grazia. Leggo Matteo 15:28, poi Marco 7:29-30. Allora Gesù le rispose dicendo: Oh donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi. E in quel momento sua figlia fu guarita. Marco? Allora egli le disse: Per questa tua parola va, il demone è uscito da tua figlia. Ed ella, tornata a casa sua, trovò che il demone era uscito e la figlia era coricata sul letto. Questa donna aveva grande fede, grande umiltà, perseveranza. E così Gesù risponde, guarendo con solo la parola, a distanza, la figlia. In quel momento, a distanza, la figlia fu subito guarita. Il potere di Gesù è assoluto e la donna sapeva quello. La donna non diceva: vieni a casa mia. A lei non serviva per Gesù di andare a casa sua. Lei voleva solo la parola e Gesù ha dato la parola. E la figlia fu guarita. Allora, cosa impariamo da questo? Una delle cose più grandi da imparare? Molto spesso Dio, nella sua sapienza, nel suo amore per noi, sceglie di non rispondere subito alle nostre richieste. Piuttosto ci dà ostacoli. Perché Dio vuole insegnarci a perseverare. Perché spesso le nostre preghiere vanno avanti molto tempo, a volte anni, prima che Dio risponde? Perché a volte ci dà la risposta che sembra negativa, come le prime risposte che Gesù ha dato a questa donna? Dio usa l'attesa e gli ostacoli per crescere la nostra fede. La Bibbia è piena di esempi di Dio che rispondeva non subito, ma solo dopo molto tempo. Per esempio, Abramo voleva un figlio. E Dio ha detto: ti darò un figlio, ma dov'era questo figlio? Anno dopo anno dopo anno dopo anno non c'era questo figlio, non c'era questo figlio. Però finalmente è arrivato Isacco. Era proprio l'attesa che mostrava la fede di Abramo, che lì fu messo in conto come giustizia. Voglio leggere Romani 4, 18 a 22, parlando di Abramo. Egli, sperando contro ogni speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo ciò che gli era stato detto: così sarà la tua progenie. E non essendo affatto debole nella fede, non riguardò al suo corpo già come morto, avendo egli quasi 100 anni, né al grembo già morte di Sara. Neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che ciò che egli aveva promesso era anche potente da farlo. Perciò anche questo gli fu imputato a giustizia. l'attesa fortificava la fede di Abramo. Voglio notare il cuore di Davide, leggo tre versetti in Salmo 22, da 1 a 3. Notate il cuore? Davide, perché non mi rispondi? Però, notate la fede di Davide. Salmo 22, 1 a 3. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché sei così lontano e non vieni a liberarmi, dando ascolto alle parole del mio gemito? Oh Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte non sto in silenzio. Eppure, tu sei il santo che dimori nelle lodi di Israele. Io grido giorno e notte, tu non rispondi, però tu sei il santo. Io mi umilio davanti a te. Tu farai la cosa giusta al momento giusto. Questo è il cuore. Nel Nuovo Testamento le sorelle Maria e Marta di Lazzaro mandano un messaggio: vieni, vieni, Lazzaro sta male, sta per morire, vieni, tu puoi guarirlo effettivamente. E Gesù, aspettiamo qui. Non va, aspetta positivamente in modo che Lazzaro sarebbe morto. Non è andato. Perché voleva risuscitare Lazzaro, non guarirlo. Così, fortificando la fede di Maria e Marta e di tanti altri. Certamente le sorelle non potevano capire quello prima. In Marco 5, Jairo, capo della sinagoga, vieni mia figlia, avvicina la morte. Gesù sta andando, arriva questa donna, tocca Gesù, viene guarita. E Gesù sta lì facendo un discorso pubblico con lei. Secondo Jairo, sprecando tempo. No, era tutto programmato, perché anche lì voleva che la figlia morisse, perché voleva risuscitarla. Dio non ci risponde subito, perché non è il momento giusto, e Dio vuole fortificare la nostra fede. Quanto fede avresti tu se appena tu menzioni una cosa a Dio in preghiera? Anche senza essere arrivato, perché appena arrivato in una situazione, tu non ti preghi Dio rispondesse subito a tutto, subito, come chiedi tu. Quanto fede? Ah, ma avrei tanto fede. No, avresti pochissima fede, perché è come un muscolo che non viene mai usato, non fa più forte, fa fiacco. Dio vuole darci fede e perseveranza, e per questo è uno dei motivi per cui rimanda. Gesù aveva detto alla donna che era stato mandato prima ai giudei. E perciò quando lei ha ricevuto la guarigione della figlia, non ha detto, sì, sì, ma dai, Gesù sta guarendo tutti. No, ha detto, che immenso questa risposta. Quando Dio ti risponde subito, sei poco grato. Quando tu sei disperato e hai perseverato molto tempo, allora sei molto grato. Anche quello è un motivo per cui Dio ritarda, secondo il nostro metro, le sue risposte. Dio è capace a neanche darci le prove. Cioè, Dio è capace a neanche darci le prove. Quindi potremmo neanche avere prove. Oppure di permettere, ma subito togliere. Ma Dio non sta facendo quello. Dio non sta dicendo, sai, per benedirvi voglio darvi una vita con tanti soldi, quindi ricchezze, senza problemi di salute, con prosperità in tutto quello che fai. Quello non è la promessa di Dio. Dio ci sta conformando all'immagine di Gesù Cristo. E tramite tante tribolazioni che entrerete nel regno dei cieli. Tante tribolazioni. Vi è stato dato la grazia non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Dio ci sta conformando all'immagine di Gesù Cristo, e sono i dolori, le ingiustizie, le difficoltà, le prove e le attese che ci conformano all'immagine di Gesù Cristo. Dio non ci sta dando una vita facile qua, ci sta preparando per la vita benedetta con Lui per tutta l'eternità. Troppo spesso stiamo pregando volendo una vita più facile qua. Invece di dire, oh Signore, serviti di questa prova per fortificarmi la fede e darti gloria, preghiamo, oh Signore, togli questa prova. E neanche preghiamo per i benefici della prova. Oh Signore, fa sì che quella prova vada via. No, non voglio aggiungere già un'altra cosa. Chiediamo di ritogliere le prove, anziché, oh Signore, se quello è per me, dammi la forza, dammi la fede di accettare con pace guardando a te. Chiudo solo ripassando alcune cose che abbiamo visto nella vita di questa donna che servono nella nostra vita. Questa donna è un esempio per noi. Prima di tutto una grandissima umiltà, che è l'unico modo di avvicinarci a Dio. Umiliamoci sotto la potente mano di Dio ed Egli ci innalzerà al suo tempo, a tempo opportuno. Confessiamo il nostro peccato, soprattutto il peccato di orgoglio. Umilmente accettare i tempi di Dio e le risposte di Dio. Notate che lei aveva grande riverenza. Si gettò ai suoi piedi. Lo chiamava Signore, lo chiamava figlio di Davide. Grande riverenza, riconoscendo la sua sovranità e la sua gloria. È fondamentale che andiamo a Cristo con reverenza. Certamente vediamo in lei cosa vuol dire fede. Cosa vuol dire fede? Lei non aveva dubbi. Lei sapeva, tu puoi fare tutto. Certamente è un forte esempio di perseveranza. La perseveranza serve la fede, ma la fede che persevera. Beati colui che persevera nella prova. Non stanchiamoci. Continuiamo a chiedere a Dio di operare, ma chiedendo con umiltà, accettando la risposta di Dio. Come pregava Gesù nel giardino, 3 volte, perseveranza. Oh Padre, se è possibile, passa oltre me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua. Sia fatta la tua volontà. Quando viviamo così, Dio opererà potentemente in noi. Dio sarà glorificato. I nostri cuori sarà soddisfatto. Questa donna è andata a Gesù, è stata accolta da Gesù dopo quello che sembrava un rifiuto iniziale, che non era un rifiuto. Era solo una prova per farla continuare a perseverare. Non era un rifiuto. Gesù non era come gli apostoli, non ha mai detto vai via. No, i discepoli volevano quello. E io prego che noi vedremo il nostro cuore quando Dio ci manda persone che hanno bisogno di noi e vogliamo che vadano via. Prego che possiamo riconoscere quel peccato e che possiamo umilmente accettare quello che Dio ci manda, confidando in Lui. Ricordate in Marco 6? Signore, manda a casa questa gente. Date voi a loro da mangiare. Come? O che possiamo confidare in Cristo. Con umiltà, con reverenza, con fede, con perseveranza. Adorando il nostro Signore, preghiamo. Padre, ti ringrazio per questo esempio, non di un grande giudeo, non di un profeta, ma di una donna greca, cananea, una donna che non era dal popolo di Dio, ma era una donna di fede. E tu hai guidato, lo Spirito Santo ha guidato gli autori di mettere lei nella Bibbia per darci un esempio da seguire. E lei è un ottimo esempio. E ti ringrazio anche perché tramite lei e Gesù vediamo che spesso tu non rispondi, non per mancanza di amore, ma perché tu vuoi crescere la nostra fede. E l'attesa serve. Oh Padre, tu sei Dio. Tutto quello che fai è giusto. Aumenta la nostra fede. Mostraci il nostro orgoglio. Vogliamo umilmente prostrarci davanti a te, chiedendo, ma poi fidandoci di quello che risponderai e quando risponderai. Glorificati in noi, ti prego. Grazie che hai cura di noi. Una cura perfetta. tutto per mezzo e per merito di Gesù Cristo. Nel suo nome ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.